L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno 14, numero 4, aprile 2014. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, aprile 2014, traccia 2, profilo Facebook, traccia 3, pubblicazione a parti del manuale del lettore CD Victor Reader, traccia 4, comunicato Audiologic, traccia 5, comunicato DocuFilm, traccia 6, libri in uscita, traccia 7, libro del mese. Da traccia 8 a traccia 37, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 38, form per richiesta registrazione nuovi libri. Traccia 39, nuovo presidente nazionale WICI. Traccia 40, sigla finale. Traccia 2. Comunicato profilo Facebook. Potete trovarci anche su Facebook. Abbiamo infatti creato un profilo in cui inseriamo in tempo reale gli ultimi audiolibri registrati, notizie, approfondimenti e curiosità dal mondo letterario ed editoriale. Tramite questa pagina vogliamo avvicinarci a voi appassionati di lettura e collaborare insieme per migliorare il servizio. Per trovarci basta inserire nel campo di ricerca Centro Nazionale del Libro Parlato e richiedere l'amicizia. Traccia 3. Le domande più frequenti poste su Daisy. Dove sono reperibili gli apparecchi Daisy? La Humanware in Canada è il fabbricante principale degli apparecchi Victor, ma ha distributori in diverse località del mondo. In Italia i suoi distributori sono Centro Italiano Tiflotecnico, telefono numero 0832 241212, interni 6 e 7. Fax numero 0832 252 428. Email cit@centroitalianotiflotecnico.it www.centroitalianotiflotecnico.it. Per un elenco completo dei lettori Daisy, consultare www.daisy.org/tools, poi link playback tools. Quali sono le dimensioni degli apparecchi Victor? 23,7 per 20,9 cm per i Classic Classic X, Classic più e Classic X più, peso 1 kg e 2 etti. Che cosa significa DAISY? DAISY significa Digital Accessible Information System. È uno standard di registrazione di un documento digitalizzato e che tiene conto della struttura di un libro. Questo permette pertanto di navigare più facilmente in un documento audio, in un documento di testo o in un documento audio e testo. Qual è la differenza tra un libro DAISY e un libro parlato che si trova in commercio? I libri in commercio e i libri DAISY hanno le seguenti differenze. Libro in commercio, numero di CD 1. Libro DAISY, 1, a volte 2. Libro in commercio, versione abbreviata il più delle volte, libro DAISY, versione integrale. Libro in commercio, navigazione soltanto per capitolo, da una pista all'altra. Libro DAISY, navigazione per capitolo, per sottocapitolo, per paragrafo, per pagina, per titolo. Qual è la differenza tra un apparecchio MP3 in commercio e un apparecchio Victor? Sebbene un apparecchio MP3 permetta di leggere tutti i CD registrati in formato MP3 e i CD audio, la lettura è unicamente lineare, ossia una lettura continua dall'inizio alla fine del CD e una navigabile da livello 1 a livello 1 successivo o ancora di pista in pista. Un apparecchio Victor è previsto per facilitare la navigazione in un libro registrato nello standard DAISY MP3. Può però leggere un libro digitalizzato ed inciso su un CD in modo lineare, come con l'apparecchio MP3, ma anche in modo sequenziale. Si potrà anche navigare da livello 1 a livello 1, ma anche da livello 2 a livello 2, eccetera. Ho un apparecchio CD in commercio, ma ogni volta ricomincia da capo. C'è un modo per evitare che succeda? No, se l'apparecchio è vecchio di circa 10 anni e più. Solo i lettori MP3 recenti e i lettori di CD DAISY possono ripartire da dove è stata fermata la lettura. Su un apparecchio Victor si possono ascoltare dei CD audio? Su un apparecchio Victor tutti i CD audio CDA sono ascoltabili con in più il beneficio di determinate funzioni DAISY, memorizzazione della posizione d'arresto, salvataggio, backup dei parametri, inserimento di segnalibri, funzione sleep, informazioni sui tempi d'ascolto totali e di ogni pista. Su un apparecchio Victor si possono ascoltare dei file MP3? Su un apparecchio Victor la quasi totalità dei file MP3 possono essere ascoltati con in più il beneficio di determinate funzioni DAISY, memorizzazione della posizione d'arresto, salvataggio, backup dei parametri, gestione di segnalibri, funzione sleep, informazioni sui tempi d'ascolto totali e di ogni pista. Si possono ascoltare dei CD DAISY su un apparecchio MP3? Su quasi la totalità dei lettori MP3 si possono leggere dei CD nel formato DAISY, ma senza beneficiare delle funzioni adatte a DAISY, navigazione, lettura di pagine, regolazione della velocità, gestione di segnalibri, memorizzazione della posizione d'arresto, salvaguardia dei parametri, messa a riposo, informazioni sui tempi d'ascolto. Si possono ascoltare dei CD DAISY su un lettore di CD normale? I lettori CD normali riconoscono solo il formato audio. Non possono leggere i differenti dati e link di navigazione dei libri DAISY. Per contro, tutti gli apparecchi DAISY possono ritrasmettere i CD audio. Devo premere obbligatoriamente il tasto Ascolto arresto quando ho inserito un CD nel Victor Classic X? Non bisogna premere il tasto Ascolto arresto. Dal momento in cui inserite il CD nel Victor Classic X, l'apparecchio vi annuncia il titolo e l'autore del libro e mette automaticamente in moto la lettura del CD, avendo ricercato l'ultima posizione laddove la lettura è terminata la volta precedente. Che cosa vogliono dire questi due livelli o più nei documenti? Quando si parla di tavola dei livelli in un libro registrato conformemente allo standard DAISY o in un catalogo, si parla di una possibilità di navigare attraverso il libro o il catalogo. Victor può funzionare senza essere collegato alla rete elettrica? Sì, sono concepiti per funzionare a batteria. Qual è l'autonomia? L'autonomia di Victor Classic X Plus è di circa 10 ore con batterie completamente cariche. L'autonomia, funzionamento senza la sezione di rete sugli accumulatori originali, al momento della lettura. A. Di un CD in formato Daisy supera le 10 ore. Lettura continua, livello di volume 6 con una cuffia, 10 ore e 22 su un Classic e 11 ore e 42 su un Vibe. B. Di un CD MP3. Supera le 5 ore, lettura continua, con una cuffia e livello di volume 6. L'autonomia delle batterie di Victor Classic X diminuisce però notevolmente se si ascoltano CD audio e libri parlati del tipo abitualmente in commercio. Può esservi un rischio di sovraccarico quando lo si lascia collegato troppo a lungo? È possibile che vi sia un rischio di sovraccarico se l'apparecchio Daisy resta costantemente collegato. È per questo che, come per tutti gli apparecchi fabbricati per funzionare a batteria, è preferibile utilizzare totalmente la carica della batteria almeno una volta al mese circa. Per ricaricare le batterie è necessario metterle sotto tensione? Non è necessario mettere sotto tensione i Victor, accenderli, per ricaricare le batterie. È sufficiente collegarli a una presa a muro. Per quanto tempo bisogna collegarli affinché le batterie siano ricaricate? Victor Classic X è sufficiente collegarlo soltanto 4 ore perché la batteria sia completamente ricaricata. Inoltre, quando la batteria raggiunge un livello sufficientemente basso, verrà emesso il messaggio «batteria debole». Si può utilizzare un Victor Classic X collegato solo alla sezione di rete? È possibile utilizzare il Victor Classic X collegato solo alla sezione di rete. Tuttavia è preferibile alla lunga rimuovere le batterie per evitare il rischio di sovraccarico e cortocircuito. Non riesco ad inserire un CD nel Victor Classic X. L'apparecchio lo rifiuta. Che cosa succede? Innanzitutto Victor Classic X rifiuta l'inserimento del CD quando è spento. Se invece è acceso, la causa potrebbe essere la presenza all'interno di un altro CD. Per saperlo, aspettate qualche secondo, fino a quando sentirete Victor pronunciare il titolo ed altre informazioni relative al CD. Se non viene vocalizzata alcuna informazione, premete il tasto espelli e aspettate che il CD esca. Se il CD non dovesse uscire, spegnete l'apparecchio e fate riferimento alla scheda di correzione degli errori, debugging, che serve per l'espulsione di un CD. Traccia 4. Comunicato numero 54. Ai presidenti dei consigli regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Ai presidenti delle sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Ai consiglieri nazionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, ai componenti del Collegio dei Probiviri dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, loro sedi. Questo comunicato è presente in forma digitale sul sito internet www.wicechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp. Audiologic, in collaborazione con il Centro Ricerca Scientifica dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha realizzato il programma eValues per dispositivi dotati di sistema operativo Android. L'applicazione permette di leggere i giornali dell'omonimo progetto dell'Unione. Per poter utilizzare tale servizio è necessario inviare la documentazione attestante la cecità al fine di ottenere una user ID e una password per l'accesso. Tale richiesta può essere effettuata inviando una mail a centroricercascientifica@wicechi.it. L'applicazione può essere prelevata gratuitamente dal Play Store Google all'indirizzo play.google.com/store/apps https://details.interrogativo.id.com.audiologic.evalues.commerciale.hl.it. Cordiali saluti, Mario Barbuto, Presidente Nazionale. Traccia 5. Docufilm. Anna e Roberto. La sede centrale dell'Unione, in collaborazione con il Centro Nazionale del Libro Parlato, ha realizzato dei filmati per far conoscere e rendere più realistica l'immagine del non vedente. Questi docufilm sono visionabili su YouTube, sia con l'audiodescrizione integrata, sia scaricando l'audiodescrizione con Moving Reading. Questi sono i link diretti ai video caricati su YouTube. Anna Docufiction. www.youtube.com/watch.v/WO26TP-VG. Anna Docufiction con audio descrizione www.youtube.com/watch.v/0DMHKS. Roberto Docufiction www.youtube.com/watch.v/0DMHKS. Roberto Docufiction con audio descrizione www.youtube.com/watch.v/0DMHKS. Traccia 6. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Educazione siberiana di Nikolai Lilin. Gli innamoramenti di Javier Marías. L'importante è proibire di Maurizio Targa. 12 anni schiavo di Solomon Northup. Uno splendido disastro di Jamie McGuire. Freddo Sud di Liza Marklund. Joy Land di Stephen King. Il contrabbasso di Patrick Susskind. Colleges di Anaïs Nin. La nebbiosa di Pierpaolo Pasolini. I complici di Georges Simenon. Il libraio di Sedimonte di Roberto Vecchioni. Il suono del silenzio di Lama Yeshe. L'ultimo longobardo di Marco Salvador. Storie ciniche di Somerset Maugham. Immortal di Alma Katsu. L'ultimo viaggio di Sinbad di Henry De Luca.
Traccia 7. Lucy e Sara, la storia dei cambiamenti. A cura di Francesca Ferraro. Lucy è il nome dato a un ominide femmina vissuto più di 3 milioni di anni fa dall'equipe che la scoprì nel 1974. Sara è una paleoantropologa che studia la trasformazione che dall'ominide ha portato all'uomo. Lucy rappresenta l'inizio dell'evoluzione dell'uomo, il punto di partenza, la madre dell'uomo. Sara rappresenta la grande trasformazione che l'uomo ha fatto e continua incessantemente a fare. Lucy è il personaggio attorno a cui ruota il libro che Sara sta scrivendo. Sara, dopo anni di ricerche, decide di romanzare il momento in cui l'essere umano si evolve maggiormente, passando alla posizione eretta. Una è il titolo del romanzo di Cristina Comencini, l'altra ne è protagonista. Attraverso Lucy, e ancor più attraverso Sara, emblema del cambiamento e dell'evoluzione, la Comencini ci racconta delle grandi trasformazioni che coinvolgono le nostre vite e cambiano le relazioni, il modo di viverle e di affrontarle. Sara, emblema della donna moderna, è divisa tra la voglia di libertà ed emancipazione e il desiderio di formare e veder crescere la famiglia tanto desiderata. Tra i due desideri vince quello della conoscenza e dell'emancipazione, a scapito dei legami affettivi che comunque continua ad anelare. Due figli ormai adulti, Matilde e Alex, cresciuti in maniera indipendente, eppure legati morbosamente alla figura della madre. Un marito, Franco, ormai ex, grande amore e rimpianto della sua vita, che ha scelto la vita affettiva creandosi una nuova famiglia. Una sparizione, quella di Sara, le cui motivazioni si trovano soltanto in una lettera indirizzata proprio al suo ex marito. Un avvenimento unico, attorno cui ruota questo romanzo corale, accomuna tutti i personaggi che, impauriti e destabilizzati dalla scomparsa di una donna così importante nelle loro vite, si uniscono nella paura della perdita e nella speranza del ritorno. Attraverso ricordi, flashback, dialoghi avvenuti e altri immaginati, la scrittrice ci presenta un ventaglio ampio e approfondito dei sentimenti umani e dei rapporti con la famiglia e gli affetti. Sara, donna completamente immersa nel proprio tempo, è autonoma, coraggiosa e libera, ma proprio per questo sola e attraversata da contraddizioni profonde e violente. La famiglia da una parte e la conoscenza dall'altra tirano così tanto da spezzarla e costringerla ad allontanarsi per poter analizzare e capire la propria vita. E proprio dalla sua lontananza parte per comprendere e intessere nuovamente i legami familiari. Il filo conduttore psicologico del romanzo è il cambiamento, più palese in Sara che negli altri protagonisti. Cambiamento che stravolge le loro vite, ma che allo stesso tempo unisce e rinsalda proprio quei legami che sembravano logorati e ormai da tempo corrotti. La Comencini, da sempre attenta alle sfumature dei sentimenti e alla profondità dell'animo umano, ci offre un romanzo delicato e profondo che scandaglia vite uniche eppure comuni in cui non si fa fatica a riconoscersi. La maternità, spesso al centro delle dinamiche delle storie della scrittrice, qui viene vista e valutata sotto un nuovo punto di vista. L'emancipazione della donna e la voglia di approfondire e conoscere le proprie passioni. Figlia d'arte, Cristina Comencini nasce a Roma da Luigi Comencini, noto regista, e la principessa napoletana Eleonora Grifo di Partanna. Cresce insieme alle sorelle in un ambiente culturalmente stimolante e vivace, fatto di film, cineprese e copioni. Nella prima parte della sua vita, seguendo i consigli del padre di star lontana dal mondo della scrittura, si laurea in economia e commercio, ma l'attrazione per il mondo cinematografico è così forte da iniziare a scrivere bozze di sceneggiature. Inizia a collaborare proprio con quel padre che tanto aveva cercato di allontanarla dal mondo del cinema. Continua, dopo queste discrete prove, camminando sulle proprie gambe e raggiungendo risultati notevoli. Acclamata e pluripremiata regista, annovera tra i suoi successi su pellicola Va dove ti porta il cuore e La bestia nel cuore, che gli è valso, tra l'altro, la nomination all'Oscar come miglior film straniero nel 2005. Accanto alla prolifica attività di regista c'è quella di scrittrice, che al pari della prima le è valsa numerosi premi e partecipazioni a concorsi. Oltre agli impegni lavorativi, la scrittrice è molto attiva sul fronte dei diritti negati. Nel 2011 partecipa alla manifestazione Se non ora, quando? Per il rispetto e la dignità delle donne e interviene in diverse manifestazioni contro l'omofobia. Come dire che la profondità dell'animo delle sue opere è il riflesso fedele del suo essere nella vita privata. Un ritratto profondo, delicato e significativo che emerge tanto nel suo lavoro quanto nel suo animo, sensibile e attento alle sfumature del genere umano. Finalmente una donna che ama le donne e le rende davvero umane, con pregi e difetti che le accomunano e le rendono uniche nello stesso momento. I titoli presenti nel nostro catalogo, in ordine cronologico di pubblicazione, sono i seguenti. Le pagine strappate. Codice 39204. Passione di famiglia. Codice 55747. Il cappotto del turco. Codice 69763. Matrioshka, codice 69786. L'illusione del bene, codice 80085. Quando la notte, codice 81270. Lucy, codice 84692. Fonti. www.wikipedia.it www.libriamo.it.
Numero di catalogo 83.753. Durata 1.676 minuti.
Stephen King, 22/11/63. Edizione Sperling e Kapfer, 2011. Il 22 novembre 1963, tre spari risuonarono a Dallas. Il presidente Kennedy morì e il mondo non fu più lo stesso. Se fosse possibile cambiare la storia, tu lo faresti? Jake Epping è un tranquillo professore di Lisbon Falls, Maine, e il suo posto preferito per fare quattro chiacchiere è la tavola calda di Al, che ha un segreto. La dispensa, in realtà, è un passaggio temporale e conduce al 1958. Per Jake è una rivelazione sconvolgente, eppure l'incredulità non gli impedisce di farsi coinvolgere nella missione che ossessiona il suo amico da tempo. Se mai hai voluto cambiare veramente le cose, Jake, questa è la tua occasione. Ferma Oswald quel 22 novembre del 63. Salverai Kennedy. Salverai suo fratello Bob e Martin Luther King. Bloccherai le rivolte razziali. E forse eviterai anche la guerra in Vietnam. Basta che passi per la buca del coniglio, sul retro della tavola calda. Non importa quante volte l'attraversi, uscirai sempre sul piazzale di una fabbrica tessile di Lisbon Falls, ore 11:58 del 9 settembre 1958. E non importa quanto a lungo resti in quel passato, al ritorno, nel tuo presente, saranno trascorsi 2 minuti. Comincia così la nuova esistenza di Jake nei panni di George Anderson e nel mondo di Elvis Presley, James Dean e JFK, delle automobili interminabili, del twist e del fumo di sigaretta che avvolge tutto. Un mondo nel quale Jake è destinato a conoscere l'amore e a sovvertire tutte le regole del tempo, fino a cambiare il corso della storia. Stephen King. Spelling dell'autore. STEPHENKING. Acclamato genio della letteratura internazionale, vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha, a sua volta scrittrice. Le sue storie sono clamorosi bestseller che hanno venduto 400 milioni di copie in tutto il mondo e hanno ispirato registi famosi come Stanley Kubrick, Brian De Palma, Rob Reiner e Frank Darabont. Nel 2003 gli è stata assegnata la National Book Foundation Medal per il contributo alla letteratura americana e nel 2007 l'associazione Mystery Writers of America gli ha conferito il Grandmaster Award. Le sue opere sono pubblicate in Italia da Sperling e Kapfer. www.stephenking.com. Spelling dell'indirizzo www.stephenking.com.
Numero di catalogo 83.753. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Stephen King, 19.026, Christine, 19.027, Cujo, 52.775, Dolores Claiborne, 50.224, Gli occhi del drago, 60.478, Il gioco di Gerald, 68.031, La bambina chiamava Tom Gordon, 19.025, Ossessione, 19.028, IT, 69.569, il miglio verde, 70.460, tutto è fatidico, 70.886, Buick 8, 70.863, l'ombra dello scorpione, 72.927, i lupi del Calla, 74.075, On Writing, 73.943, 4 dopo mezzanotte, 74.190, Mucchio d'ossa, 75.304, Colorado Kid, 77.568, Cell, 81.844, Al crepuscolo, 84.085, Desperation, 84.962, Joyland, 85.223, The Dome. Numero di catalogo 84.543, durata 412 minuti.
Sherry Argov, Falli soffrire 2.0, edizione PM 2013. Almeno una volta nella vita è successo a tutte. Pomeriggi passati ai fornelli a preparare fantastiche cenette per il nostro principe azzurro. Mesi di noiosissime partite in televisione, di giornate con gli occhi appiccicati al cellulare in attesa che chiami o almeno mandi un messaggio, disponibili, carine, presenti. E lui cosa fa? Ci molla, per una che al massimo sa cucinare popcorn, non si fa mai trovare, si concede una volta sì e tre no. In poche parole, una stronza. E se invece fosse una che ha capito tutto? Perché dobbiamo prendere atto una volta per sempre di una verità sacrosanta. Agli uomini le stronze piacciono, e come? Loro amano chi li fa stare sulle spine, chi dà loro la sensazione di non aver vinto completamente la battaglia, chi garantisce stimolo intellettuale. Insomma, agli uomini un po' piace soffrire. Quindi, tanto vale imparare le regole del gioco. E la prima è essere forti, indipendenti, sicure di sé. Non è facendo la geisha che otterremo l'amore e il rispetto di un uomo, e tantomeno quello di noi stesse, ma con l'autostima e un po' di sfrontatezza. A quel punto anche il nostro popcorn gli sembrerà un piatto da re. Spiritoso e pieno di dritte intelligenti, questo libro è un fantastico lifting per l'ego e per il cuore di tutte le donne. Sherry Argov, SHERRY ARGOV. Scrittrice, commediografa e autrice radiofonica, vive a Los Angeles. È collaboratrice di testate come Cosmopolitan, Elle, Glamour ed Esquire. I suoi libri hanno conquistato il pubblico, soprattutto femminile, e sono stati tradotti in più di 30 paesi. Presente da oltre 5 anni nella classifica italiana dei bestseller, Falli soffrire ha ottenuto giudizi entusiastici dalle lettrici ed è artefice di un travolgente fenomeno di passaparola tra donne.
Numero di catalogo 84.543. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Sherry Argov, 83.829, La magnifica stronza. Numero di catalogo 84.637, durata 366 minuti.
James Patterson con Richard Di Lallo. Matrimonio a sorpresa. Edizione Corbaccio, 2012. L'albero è addobbato. I biscotti sono nel forno e i pacchetti perfettamente confezionati. Ma questo Natale l'evento clou è il matrimonio di Gaby Summerill. Da quando il primo marito è morto, 3 anni prima, i suoi 4 figli si sono allontanati da lei e fra di loro. Non hanno più passato il Natale insieme dalla morte del padre. Ma ora che Gaby ha annunciato il suo matrimonio, giurando di mantenere segreta l'identità dello sposo fino al giorno del fatidico sì, forse ha una chance di rivederli tutti insieme per le feste. Le nozze non sono l'unica sorpresa, però. Gabi ha in serbo anche qualcos'altro, qualcosa che potrà cambiare per sempre le loro vite. Una storia romantica, commovente e piena di colpi di scena, dal grande maestro del thriller, James Patterson. James Patterson, James Patterson, è uno dei più grandi fenomeni editoriali dei nostri giorni, tanto da entrare nel Guinness dei primati per i suoi successi. È il creatore di personaggi famosissimi della narrativa di suspense, come il profiler Alex Cross e le donne del club omicidi, e di serie come Maximum Ride. È l'autore più venduto al mondo, con 230 milioni di copie, oltre 3 milioni in Italia. Negli Stati Uniti, ogni 15 libri venduti, uno è firmato James Patterson, per un totale di 16 milioni di copie all'anno. Corbaccio ha pubblicato Il diario di Susan, A Jennifer con amore e Domeniche da Tiffany, tutti anche in edizione Thea. Richard Di Lallo è stato direttore creativo in un'agenzia di pubblicità e vive a Manhattan con sua moglie.
Numero di catalogo 84.637. Numero di catalogo 84.668, durata 374 minuti.
Cinzia Tani, Mia per sempre, edizione Mondadori 2013. Si chiamano Anna, Chiara, Stefania, Tiziana, Rita, Enza, Serena e l'elenco potrebbe continuare a lungo. Solo nel 2012 in Italia sono state 120 le donne uccise dal proprio ex, senza contare quelle scomparse e di cui non si hanno più notizie. L'omicidio all'interno della coppia non è un fenomeno nuovo, ma rispetto al passato a colpire è la tragica escalation nel numero e nella ferocia e il fatto che le vittime sono quasi tutte donne. Cinzia Tani affronta una delle più drammatiche emergenze del nostro tempo, raccontando alcuni tra gli ultimi più efferrati delitti, ma soprattutto scavando alle radici del problema, nel tentativo di fare giustizia, con l'aiuto di criminologi, psicologi e magistrati, dei tanti luoghi comuni con i quali si tende a mascherare il fatto che le donne devono ancora misurarsi con una violenza di genere che le conquiste sociali non sono riuscite a debellare. Chiamare questi delitti passionali o della gelosia, frutto di un accesso di rabbia o di un momento di blackout, sostiene l'autrice, significa solo cercare alibi per gli assassini. Invece, di solito l'uccisione della donna avviene dopo un lungo periodo di minacce, intimidazioni, violenze psicologiche e fisiche, e la furia omicida si scatena quando, verificata la loro inutilità, l'uomo avverte il pericolo di essere abbandonato e di trovarsi solo. Ma non è la paura di perdere l'amore ad armare la mano del maschio e a rivolgerla contro la donna con cui spesso ha vissuto per anni, bensì un folle desiderio di possesso, un delirio di onnipotenza per scongiurare una ferita narcisistica che diversamente non saprebbe sopportare. Eppure, spiega Cinzia Tani, una via d'uscita per tutte le donne che si sentono minacciate esiste. Consultando specialisti già alle prime avvisaglie di comportamenti troppo aggressivi da parte del partner e denunciando le violenze subite, perché il silenzio non diventi un modo per permettere a maschi deboli e vigliacchi di poter gridare sempre più forte «Sarai mia per sempre». Cinzia Tani, giornalista e scrittrice, è inoltre autrice e conduttrice di programmi radiotelevisivi, tra cui Sabato Giallo, Visioni Private, Fantasticamente, Il Caffè e Assassine. Nel 2004 è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ha pubblicato fra l'altro per Mondadori Assassine 1998, Coppie Assassine 1999, Nero di Londra 2001, Amori Crudeli 2003, L'Insonne 2005, Sole e Ombra 2007, Premio Selezione Campiello, Lo Stupore del Mondo 2009, Charleston 2010, Io sono un'assassina, 2011.
Numero di catalogo, 84.668, altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Cinzia Tani, 67.833, assassine. 75.327, l'insonne. 79.402, sole e ombra. 82.058, lo stupore del mondo. 82.087, la mela. 82.434, Charleston. 82.679, la migliore amica. 84.150, il bacio della Dionea. Numero di catalogo 84.671, durata 214 minuti. Andrea Vitali, Le tre minestre, edizione Mondadori 2013. Le tre minestre che danno il titolo al racconto autobiografico di Andrea Vitali rappresentano con un espediente letterario tanto originale quanto spassoso tre minestre. È così che Vitali ribattezza segretamente le zie che accompagnano gli anni della sua infanzia. Cristina, ministro degli interni, è preposta alla conduzione delle faccende domestiche e alla cucina. Colomba, ministro dell'agricoltura, si occupa dell'orto e delle attività agricole di famiglia. Paola, infine, ministro degli esteri, è impegnata professionalmente fuori casa e cura le relazioni con vicini e parenti. Filo conduttore del racconto di Vitali sono le qualità attribuite ai cibi di casa, più particolarmente le loro presunte virtù terapeutiche a cui si legano vari aneddoti. Siamo in un'Italia di provincia negli anni Sessanta, dove ancora si parla il dialetto e la saggezza si esprime in assiomi che non ammettono repliche. Le zie circondano il ragazzino con un affetto rustico ma profumato, dettato dal buon senso, ma ancora pregno di superstizioni, retaggio di una cultura popolare di altri tempi. Ne emerge uno spaccato di vita vissuta e di costume di grande suggestione, delicatamente nostalgico e al contempo ironico. Un autentico tuffo nel passato, al quale contribuisce anche il verace ricettario della tradizione locale che affonda le radici nel territorio tra le sponde del lago di Como e le valli retrostanti. Andrea Vitali è nato nel 1956 a Bellano, sulla sponda orientale del lago di Como, dove vive e svolge la professione medica. Ha pubblicato A partire dai nomi, 1994, L'ombra di Marinetti, 1995, premio Piero Chiara, L'aria del lago, 2001, Una finestra vista lago, 2003, premio Grinzane Cavour e premio Bruno Gioffrè, Un amore di Zitella, 2004, La signora Tecla Manzi, 2004, premio Dessì, La figlia del podestà, 2005, premio Bancarella, Il procuratore, 2006, premio Montblanc, Olive comprese, 2006, premio Alda Merini, Il segreto di Ortelia, 2007, La modista, 2008, premio Ernest Hemingway, Dopo lunga e penosa malattia, 2008, Almeno il cappello, 2009, premio Casanova, premio Procida, Isola di Arturo e Elsa Morante, premio Campiello, selezione giuria dei letterati, finalista premio Strega, Pianoforte Vendesi, 2009, La mamma del sole, 2010, Il meccanico Landru, 2010, La leggenda del morto contento, 2011, Zia Antonia sapeva di menta, 2011, Galeotto fu il collier, 2012, Regalo di nozze, 2012. Nel 2008 ha ricevuto il premio letterario Boccaccio per l'opera Omnia. Numero di catalogo 84.671. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Andrea Vitali, 72.968, Una finestra vista lago. 73.510, la signorina Tecla Manzi. 76.625, la figlia del podestà. 77.893, olive comprese. 77.894, il segreto di Ortelia. 79.279, la modista. 80.697, almeno il cappello. 81.760, pianoforte vendesi. 82.392, la mamma del sole. 82.875, il meccanico Landru. 83.218, la leggenda del morto contento. 83.862, zia Antonia sapeva di menta. 83.908, Galeotto fu il collier. Numero di catalogo 84.683, durata 184 minuti.
Paolo Coelho, il manoscritto ritrovato ad Accra. Edizione Bompiani 2012, 14 luglio 1099. Mentre Gerusalemme si prepara all'invasione dei crociati, un uomo greco, conosciuto come il Copto, raccoglie tutti gli abitanti della città, giovani e vecchi, donne e bambini, nella piazza dove Pilato aveva consegnato Gesù alla sua fine. La folla è formata da cristiani, ebrei e musulmani, e tutti si radunano in attesa di un discorso che li prepari per la battaglia imminente. Ma non è di questo che parla loro il Copto. Il vecchio saggio, infatti, li invita a rivolgere la loro attenzione agli insegnamenti che provengono dalla vita di tutti i giorni, dalle sfide e dalle difficoltà che si devono affrontare. Secondo il Copto, la vera saggezza viene dall'amore, dalle perdite sofferte, dai momenti di crisi come da quelli di gloria, e dalla coesistenza quotidiana con l'ineluttabilità della morte. Il manoscritto ritrovato ad Accra è un invito a riflettere sui nostri principi e sulla nostra umanità. È un inno alla vita. Paolo Coelho è nato a Rio de Janeiro nel 1947. È considerato uno degli autori più importanti della letteratura mondiale. Le sue opere, pubblicate in più di 170 paesi, sono tradotte in 73 lingue. Tra i premi più recenti ricevuti dall'autore, il Crystal Award 1999, conferitogli dal World Economic Forum, il prestigioso titolo di Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, attribuitogli dal governo francese, e la Medaglia d'Oro de Galizia. Dall'ottobre del 2002 è membro della Accademia Brasileira de Letras. Dal settembre 2007 è stato nominato messaggero di pace delle Nazioni Unite. Bompiani ha pubblicato con enorme successo L'Alchimista, 1995, Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto, 1996, Manuale del guerriero della luce, 1997, Monte 5, 1998, Veronica decide di morire, 1999, Il diavolo e la signorina Prime, 2000, Il cammino di Santiago, 2001, 11 minuti, 2003, Lo Zahir, 2005, Sono come il fiume che scorre, 2006, La strega di Portobello, 2007, Henry Drummond, il dono supremo, 2007, Brida, 2008, Il vincitore solo, 2009, Le Valchirie, 2010 e Aleph, 2011.
Numero di catalogo, 84.683. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Paolo Coelho, 67.835. Veronica decide di morire. 68.374. Il diavolo e la signorina Prim. 69.803. Il cammino di Santiago. 71.926. 11 minuti. 74.197. L'alchimista. 76.084, Life. 75.524, lo Zahir, 81.281, il vincitore è solo, 82.644, le Valchirie. Numero di catalogo 84.692, durata 343 minuti.
Cristina Comencini, Lucy, edizione Feltrinelli 2013. Sara è un'antropologa e la passione scientifica l'ha spesso tenuta lontano dalla famiglia. Franco, che pure l'ha molto amata, ha infine scelto una donna più stabile, più confortevole. I figli hanno conquistato a poco una sufficiente autonomia. Matilde è docile, apprensiva, presentissima al mondo, vorrebbe prendersi cura di tutti e specialmente di Sara. Alex fa l'antropologo come la madre, ma in Canada con lei oscilla tra aggressività e indifferenza. Un giorno però Sara se ne va, sparisce. Lascia una lettera, nient'altro. Franco, in attesa della spiegazione che gli è stata annunciata, ripercorre le tappe di un matrimonio che non è mai finito. Alex e Matilde, lontani, si parlano e riannodano i legami dell'infanzia, ricordano il dolore della separazione. Sara intanto vive in un tempo diverso da loro, sembra guardarli dall'alto di un passato che è il suo, ma è anche il passato di tutti. Lontana eppure vicina come mai prima, la sua fuga si colma progressivamente di senso e di umana magia. Cristina Comencini scrive con straordinaria ricchezza di accenti la storia di una donna che vuole guardare nel mistero dell'esistere, nei segni che i destini generali lasciano nel cerchio delle famiglie, dentro le rovine che anticipano in realtà una storia nuova. Cristina Comencini, Roma, 1956, scrittrice e regista, con Feltrinelli ha pubblicato Le pagine strappate, 1991-2006, Passione di famiglia, 1994, Il cappotto del turco, 1997, Matrioshka, 2002, La bestia nel cuore, 2004, Due partite, 2006, L'illusione del bene, 2007, Quando la notte, 2009, anche in audiolibro nel 2012, e per la collana digitale Zoom, La nave più bella, 2012. I suoi film: Zoo, 1988, I divertimenti della vita privata, 1990, La fine è nota, 1992, Va dove ti porta il cuore, 1996, Matrimoni, 1998, Liberate i pesci, 2000, Il più bel giorno della mia vita, 2002, La bestia nel cuore, 2005, nominato all'Oscar per l'Italia, DVD Feltrinelli, 2006, Bianco e nero, 2008, e Quando la notte, 2012.
Numero di catalogo 84.692. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Cristina Comencini. 39.204, le pagine strappate. 55.747, passione di famiglia. 79.763, il cappotto del turco. 69.786, Matrioshka. 77.861, La bestia nel cuore. 80.085, L'illusione del bene. 81.270, Quando la notte. Numero di catalogo 84.941, durata 466 minuti.
Roberta Sorgato, Cuori nel pozzo. Cuori nel pozzo, che rievoca le condizioni di vita precedenti alla grande trasformazione degli anni 60 del Novecento e la durissima realtà vissuta dagli emigrati italiani nelle miniere di carbone del Belgio, è un omaggio rivolto ai tanti che consumarono le loro vite fino al sacrificio estremo per amore di quanti erano rimasti a casa ad aspettarli. Pagine spesso commosse, dedicate a chi lasciò il paese cercando la propria strada per le vie del mondo. L'Italia li ha tenuti a lungo in conto di figliastri, dimenticandoli.
La difficoltà di comunicare, le enormi lontananze, hanno talvolta smorzato gli affetti, spento la memoria dei volti e delle voci. Mentre in giro per l'Europa e oltre gli oceani, questi coraggiosi costruivano la loro nuova vita. Ciascuno con la nostalgia della contrada natale, dove si cela anche un po' di rancore verso la patria che li ha costretti a partire. Qualcuno fa i soldi, si afferma, diventa una personalità. Questi ce l'hanno fatta, tanti altri consumano dignitosamente la loro vita nell'anonimato. Altri ancora muoiono in fondo a un pozzo, cadendo da un'impalcatura, vittime dei mille mestieri pesanti e pericolosi che solo gli emigranti accettano di fare, ma sempre con onore. E il loro ricordo resta affidato alle famiglie. Ora che 50 anni ci separano dalla nostra esperienza migratoria, vissuta dai predecessori per un buon secolo, la memorialistica si fa più abbondante. Esce dalla pudica oralità dei protagonisti e, grazie ai successori, più istruiti ed emancipati, si offre alla storia comune attraverso le testimonianze raccolte in famiglia. Roberta Sorgato, nata in Belgio da genitori italiani, abita in provincia di Treviso, dove insegna. Come autrice ha esordito nel 2002 con il romanzo per ragazzi Una storia tutta pepe, seguita nel 2004 da All'ombra del castello, entrambi editi da 3-10. È del 2005 la prima edizione del romanzo La casa del padre, Canova. Del 2008 la seconda edizione.
Numero di catalogo 84.941. Numero di catalogo 84.959, durata 1.142 minuti.
Claudio Gallo, Giuseppe Bonomi, Emilio Salgari, La macchina dei sogni, Burr 2011. Salgari è stato uno degli autori di maggior successo tra 8 e 900. Eppure sulla sua vicenda rimangono molte zone d'ombra, incastonate tra i luoghi comuni e lo stereotipo del genio sregolato. Questa biografia, condotta su materiale di prima mano e accompagnata da una bibliografia definitiva, ne ricostruisce in modo preciso la vicenda umana e professionale, sgombrando finalmente il campo da miti consolidati. Non raccoglieva nei porti notizie per le proprie avventure. Lettore accanito, lavorava soprattutto in biblioteca. Non è stato sfruttato ingenuamente. Era consapevole, anzi insoddisfatto, del proprio successo. Grazie al lavoro di Bonomi e Gallo possiamo rivivere la sua formazione, scoprirne l'iniziazione e l'arduo percorso tra giornalismo, teatro e narrativa, comprenderne i rapporti con gli editori, le discussioni, le polemiche e infine la grande affermazione, inquadrarne criticamente la figura tra scapigliatura e positivismo. Appassionante come uno dei romanzi del grande maestro, questo profilo accurato e rigoroso ricostruisce una volta per tutti la storia del padre del corsaro nero, gettando una luce nuova anche sul gesto estremo del suicidio. Claudio Gallo, 1950, bibliotecario, docente di storia del fumetto presso l'Università di Verona e direttore della rivista salgariana Il Corsaro Nero. È uno dei più grandi studiosi italiani di Salgari. Giuseppe Bonomi, 1947, è uno studioso di letteratura popolare, autore di diversi saggi sull'argomento.
Numero di catalogo 84.959. Numero di catalogo 84.987, durata 288 minuti.
Telmo Pievani, Creazione senza Dio, edizione Einaudi 2006. La teoria darwiniana dell'evoluzione è il quadro teorico ineludibile entro il quale si inscrivono tutti gli studi della biologia contemporanea. La biologia molecolare, la paleontologia, l'ecologia, la medicina, l'antropologia. Nulla di tutto ciò avrebbe alcun senso al di fuori della cornice concettuale evoluzionistica. Fin dai primi appunti, scritti negli anni 30 dell'Ottocento, a Charles Darwin fu chiaro che la sua era qualcosa di più che una teoria scientifica. Era un lungo ragionamento che minava alla base la concezione provvidenzialistica del mondo, includendo definitivamente l'uomo entro le leggi di natura. Nei quasi due secoli che ci separano da allora, la teoria dell'evoluzione si è arricchita di innumerevoli fatti nuovi e di una incredibile quantità e varietà di prove sperimentali ed empiriche. Darwin invariabilmente funziona. Ma da sempre c'è chi si oppone, tentando di screditare il darwinismo, accusandolo di debolezze che non ha o attribuendogli esiti nefasti che gli sono estranei. Con una chiarezza ammirevole e una buona dose di ironia, Pievani ci aiuta a capire la retroterra culturale dei nuovi creazionisti, propugnatori anche in Italia di un disegno intelligente in salsa teocon. Telmo Pievani insegna filosofia della scienza all'Università di Milano Bicocca. È autore di Homo Sapiens e altre catastrofi, 2002, Introduzione alla filosofia della biologia, 2005, e La teoria dell'evoluzione, 2006. Per Einaudi ha curato l'edizione italiana di Esplorazioni evolutive di Stuart Kaufman, Biblioteca Einaudi, 2005.
Numero di catalogo 84.987. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Telmo Pievani. 85.261. La vita inaspettata. Numero di catalogo 85.038, durata 279 minuti.
Giovanna Dubbini, Daniela Narici, Roma Movie Walks, Palombi Editori 2013. Roma Movie Walks è la prima pubblicazione dedicata al movie tourism nella città eterna. Un modo originale e coinvolgente per scoprire l'urbe attraverso gli occhi del cinema. Al lettore vengono presentati 11 itinerari romani, liberamente ispirati alla trama di 6 celebri film, ricordati nella storia del cinema mondiale. Ladri di biciclette, 1948. Vacanze romane, 1953. La dolce vita, 1960. Caro diario, 1993, La finestra di fronte, 2003, Angeli e demoni, 2009. 11 percorsi emozionanti in una Roma inedita e affascinante, tra scorci atipici e scenari suggestivi, riproposti e documentati nelle pellicole dei registi che l'hanno tanto amata. Roma Movie Walks promuove il turismo sostenibile e creativo e propone al turista una scelta di lettura che, sulla base dell'aspetto cromatico dei caratteri di stampa, può essere articolata su 3 livelli. Seguendo l'itinerario, leggendo i cenni storici delle opere artistico-culturali, oppure ripercorrendo le trame e le curiosità dei 6 film selezionati. Daniela Narici. Romana di origine, è un volto noto dell'ambiente turistico italiano. Dopo la laurea in economia e commercio, conseguita all'Università La Sapienza, inizia la sua esperienza professionale nel mondo del turismo, dove ricopre incarichi in ambito commerciale per alcuni tra i più famosi tour operator nazionali e internazionali. Nel giugno del 2012 pubblica il primo libro, di forte impronta umoristica. Scusi, quanto costa l'escursione termica? Il testo fotografa con sapiente leggerezza l'ultima generazione di viaggiatori e in breve tempo diviene il libro simbolo di una categoria di professionisti, quella degli agenti di viaggio. Giovanna Dubbini nata ad Ancona dove si laurea in economia e commercio, sceglie fin da ragazza di fare della passione per il viaggio una professione. Acquisisce così il diploma Master in Management del Turismo presso il CISET, Università Ca' Foscari di Venezia, e matura un'esperienza professionale nel settore dell'hospitality management presso prestigiosi tour operator, anche stranieri. Con ulteriore specializzazione nelle attività di marketing e comunicazione presso la Business School Ateneo Impresa di Roma, si occupa oggi anche di eventi, collaborando con enti, università e aziende per progetti e iniziative che mirano alla promozione della bella Italia e dei suoi numerosi e affascinanti turismi.
Numero di catalogo 85.038. Numero di catalogo 85.045, durata 323 minuti.
Alan Watts, Il Tao, la via dell'acqua che scorre, edizione Ubaldini Editore, Roma, 1977. Nell'ultima opera, sul finire di un'esistenza prolifica e creativa, Watts si rivolge alla filosofia cinese del Tao, così come prima si era rivolto al buddismo Zen nel classico La via dello Zen. Dopo un capitolo sulla lingua cinese, che vorrebbe veder diventare la seconda lingua internazionale dopo l'inglese, Watts passa a spiegare cosa si intende per Tao, il flusso della natura. Wu Wei, non forzare le cose, e Te, il potere che viene da ciò. Attingendo alle antiche fonti di Lao Tzu, Chuang Tzu, Quan Tzu e Li Qing, così come ai moderni studi di Joseph Needham, Li Yutang e Arthur Welley, per fare solo qualche nome, Watts ci ha dato, nel suo stile inimitabile, un'opera fondamentale sul taoismo, documentata con molti esempi tratti dalla letteratura e illustrata con una splendida calligrafia cinese. Al momento della sua repentina scomparsa nel 1973, Watts progettava di completare il suo libro con un'aggiunta sulle implicazioni politiche e tecnologiche del taoismo e sul senso che può avere per noi ai nostri giorni. Non poté finire l'opera lui stesso, ma un suo amico e collega, il maestro Al Chung Liang Wang, che assisteva e collaborava alle ultime lezioni e discussioni dalle quali aveva preso forma il libro. Non solo è stato in grado di completare il testo, ma ha fornito anche gran parte dei caratteri cinesi che illustrano meravigliosamente l'opera. Libro ormai divenuto un classico sul taoismo, Il Tao, la via dell'acqua che scorre, costituisce il perfetto monumento di tutta la vita e la produzione letteraria del suo autore. Su richiesta di Watts, i caratteri originali delle citazioni cinesi sono stati tracciati da Li Qichang, figlia di un mandarino della dinastia Qing. Alan W. Watts, A-L-A-N, W-A-T-T-S. È nato nel 1915 ed è morto nel 1973. Autore di numerosi libri, specialista soprattutto di Zen e Taoismo, è stato non solo uno dei più geniali e intuitivi interpreti del pensiero orientale per l'Occidente, ma anche uno dei saggisti più stimolanti del nostro tempo. Tra i tanti suoi libri ricordiamo quelli apparsi presso questa casa editrice: Il significato della felicità, Il libro sui tabù, Psicoterapie orientali e occidentali, La Gaia cosmologia, La saggezza del dubbio, La via della liberazione e Parlando di Zen.
Numero di catalogo 85.045. numero di catalogo 85.049, durata 201 minuti.
Bruno Contigiani. Vivere con lentezza. Edizione Orme 2008. Vivere con lentezza è un serio e giocoso invito a prendersi i propri tempi a discapito della frenesia di oggi, a cui tutti sembrano adeguarsi. Sono piccole azioni per grandi cambiamenti che ci permettono di vedere un mondo percepibile solo a rallenti. Bruno Contigiani, capo ufficio stampa di IBM Italia, di Telecom Italia Corporate e di Telecom Progetto Italia, stressato manager di una multinazionale, decide di cambiare vita. Fonda l'associazione L'arte del vivere con lentezza e organizza la prima giornata mondiale della lentezza. Tra le varie tappe, New York, Roma, Milano e prossimamente Tokyo. Per l'occasione si ritrova a Union Square a multare i passanti frettolosi, intrattenendoli in ironici quanto profondi ragionamenti sul loro rapporto con il tempo, l'ansia, la frenesia e la qualità della vita.
Numero di catalogo 85.049. Numero di catalogo 85.054, durata 435 minuti.
Silvia Peroni, Cruciverbar, edizioni Gilgamesh 2013. La grande passione di Gregorio per l'enigmistica lo spingerà, assieme al socio Maurizio, a chiamare il bar avuto dallo zio Michele Cruciverbar, un luogo carico di mistero che ha nascosto per anni il segreto di una stanza dalla quale si accede alle oscure profondità di un intrico di gallerie sotterranee, ma anche luogo di sosta per personaggi come Sciarpetta, il clochard che dispensa a tutti le sue parole di saggezza. È qui che Gregorio incontrerà Viola, la donna assunta come cameriera, di cui si innamorerà e con la quale sarà destinato a scoprire quanto sono indissolubilmente uniti i destini che legano loro a ciò che si cela al di sotto del locale. Una storia appassionante, una sovrapposizione di varia umanità che si sfiora davanti al bancone o tra gli stretti tavolini del bar e si intreccia, come fanno le lettere di un cruciverba, per formare un'esistenza di senso compiuto. Silvia Peroni è nata a Carpenedolo, Brescia, nel 1968. Attualmente vive e lavora a Brescia. Nel dicembre del 2007 pubblica il suo primo romanzo Maestro di piccole verità e nel 2009 Prigioniera dell'isola, entrambi editi da Il Filo. Nello stesso anno esce il volume Frammenti d'acqua per i tipi della Marco Serra Tarantola Editore. Nel marzo 2010 vince il primo premio del concorso letterario indetto dal Gruppo 2009, una rivista telematica d'arte e cultura, nella sezione Racconti.
Numero di catalogo 85.054. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Silvia Peroni, 78.856, Maestro di piccole verità. 81.798, Frammenti d'acqua. Numero di catalogo 85.160, durata 457 minuti.
I re del mondo, di Don Winslow. L'amicizia tra Ben, John e la incantevole O è nata tra i banchi di scuola e le feste in spiaggia, ed è stata resa indistruttibile dalla volontà di proteggersi a vicenda e dal sogno di diventare sì i re del mondo, ma senza togliere spazio a nessuno.
un sogno impossibile che può costare loro la vita e che può portare i tre a scendere in guerra contro i loro padri. Don Winslow, ex investigatore e uomo di mille mestieri, è considerato forse l'ultimo grande maestro del crime americano. E in Audi Stile Libero ha pubblicato con crescente successo molti dei suoi romanzi maggiori. L'inverno di Frankie Machine, Il potere del cane, La pattuglia dell'alba, La lingua del fuoco e Le belve, da cui Oliver Stone ha tratto l'omonimo film nelle sale italiane dall'autunno del 2012, con un cast stellare che include, tra gli altri, John Travolta e Benicio del Toro.
Numero di catalogo 85.160, altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Don Winslow, 82.079, La pattuglia dell'alba, 82.803, Satori, 85.120, Le belve. Numero di catalogo 85.176, durata 314 minuti.
Kyoichi Katayama, Gridare amore dal centro del mondo, traduzione di Marcella Mariotti, Salani, 2006. Il romanzo giapponese più venduto di tutti i tempi, The Japan Times. Sakutaro sta andando in Australia. Porta con sé le ceneri di Aki, suo primo indimenticabile amore, morta a soli 17 anni di leucemia. Sakutaro e Aki si conoscono da quando avevano 12 anni. Poi un giorno, per la prima volta, si guardano con altri occhi e si accorgono che la loro amicizia si è trasformata in una passione purissima e assoluta. I due giovani vivono una felicità totale che la malattia crudele di Aki recide d'un colpo, lasciando nell'anima di Sakutaro un silenzio assordante. Kyoichi Katayama, Kyoichi Katayama, M.A. Nato nel 1959, era già un autore affermato. Con Gridare amore dal centro del mondo, 4 milioni di copie vendute solo in Giappone, è diventato una star. Dal romanzo è stato tratto un film, una popolarissima serie televisiva e addirittura un manga.
Numero di catalogo 85.176. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Koichi Katayama, 85.183. Come sabbia è il mio amore. Numero di catalogo 85.229. Durata 426 minuti.
Angela Pellicciari, I panni sporchi dei mille, Cantagalli, 2011. L'invasione del Regno delle Due Sicilie e i sistemi con cui fu preparata e realizzata sono ben lontani dall'oleografia risorgimentale cui siamo stati abituati. Attraverso le dirette testimonianze scritte, epistolari, diari e pamphlet, recuperati con paziente lavoro di archivio, di tre esponenti di primo piano del mondo liberale e pro-Savoia, vengono alla luce i lati spesso inconfessabili degli avvenimenti che portarono la dinastia piemontese alla conquista del sud d'Italia. I tre involontari testimoni, a carico dei mille, sono il segretario della Società Nazionale Giuseppe La Farina, l'ammiraglio Carlo Pellion di Persano e il deputato Pier Carlo Boggio. nel suo saggio introduttivo a questa nutrita documentazione, originale e al di sopra di ogni sospetto, Angela Pellicciari ricostruisce le tappe di una vicenda che è sempre stata raccontata con unilaterale indulgenza e ci costringe a rivedere molti luoghi comuni. Angela Pellicciari è da anni riconosciuta come studiosa della storia del Risorgimento, della nascita dello Stato italiano e del conflitto tra Stato e Chiesa. Ha pubblicato Risorgimento da riscrivere, Ares, 1998, L'altro Risorgimento, Ares, 2011, I Papi e la Massoneria, Ares, 2007, Leone XIII in pillole, Fede e cultura, 2010, Risorgimento anticattolico, Fede e cultura, 2011, Family Day, Fede e cultura, 2008, Risorgimento ed Europa, Fede e cultura, 2008.
Numero di catalogo 85.229. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Angela Pellicciari, 85.153. L'altro Risorgimento. Numero di catalogo 85.242. Durata 972 minuti.
Ian Rankin, partitura finale. Thea, 2011. È autunno inoltrato a Edimburgo e lo è anche per la carriera in polizia dell'ispettore Rebus, ormai a 10 giorni dalla pensione. Ma ecco spuntare un caso misterioso che pare non avere né capo né coda. Un poeta russo dissidente, Aleksandr Todorov, viene ucciso con un colpo alla nuca, proprio mentre una delegazione di uomini d'affari russi è in città. Le alte sfere premono per archiviare il caso quanto prima. Ma un altro violento omicidio a breve distanza dal primo, che ha come vittima un tecnico del suono letteralmente bruciato vivo, convince Rebus che ci sia sotto ben altro. Ancor più quando, poco tempo dopo, Big Jer Cafferty, vecchia conoscenza dell'ispettore e un tempo re della malavita di Edimburgo, viene aggredito brutalmente. Rebus è sicuro che i crimini siano collegati. Troppe le coincidenze, troppe le persone coinvolte che sembrano conoscersi. Cosa quantomeno sospetta, se tutti non fanno altro che tentare di nasconderlo. Ma qual è il filo che lega le loro vite? In casi del genere è difficile non pestare i piedi a qualcuno per arrivare alla verità. Si tratti pure di malviventi russi. E c'è chi pensa di affibbiare a Rebus una sospensione, pur di tenerlo lontano dai guai.
Ian Rankin. Ian, I-A-N. Rankin, R-A-N-K-I-N. Nato in Scozia nel 1960, si è laureato all'Università di Edimburgo in letteratura inglese. Dopo aver svolto i lavori più disparati, si è dedicato alla narrativa, ottenendo uno straordinario successo con i romanzi incentrati sul personaggio dell'ispettore John Rebus. Insignito nel 1992 del prestigioso Chandler Fulbright Award, Rankin vanta milioni di lettori in tutto il mondo. Presso Longanesi, suo editore italiano, sono apparsi tra gli altri Anime morte, Fine partita, Casi sepolti, Indagini incrociate, Partitura finale e Un colpo perfetto.
Numero di catalogo 85.242. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Ian Rankin, 68.999, Anime morte. 74.497, Casi sepolti. 84.914, Corpi nella nebbia. 85.262, Cerchi e croci. 85.263, Dietro quel delitto. Numero di catalogo 85.244. Durata 370 minuti.
Josef Ratzinger, Benedetto XVI. La mia vita, autobiografia. San Paolo, 2013. Il racconto in prima persona della vicenda appassionante di un uomo divenuto papa, dagli anni della formazione fino al soglio pontificio. Ricordi, aneddoti, incontri che vanno dal 1927 al 1977, anno in cui Ratzinger viene nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga. Qui il suo racconto autobiografico si interrompe, ma la sincerità confidenziale e la semplicità di scrittura delle sue pagine sono sufficienti a farci capire la sua qualità e la sua tempra di sacerdote e di uomo. Una vita costantemente guidata da Dio, che lo condurrà ad altri inaspettati traguardi, da prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede all'elezione a Sommo Pontefice, fino alla rinuncia al ministero di Vescovo di Roma. A rendere ancora più prezioso questo libro, l'aggiunta di un appendice che ricostruisce gli anni dal 1978 al 2013, indicando anche le linee guida del suo magistero e del suo pontificato. Josef Ratzinger. Josef, J-O-S-E-P-H. Ratzinger, R-A-T-Z-I-N-G-E-R. È nato a Marktl am Inn, diocesi di Passau, Germania, il 16 aprile 1927. Nel 1951, 29 giugno, viene ordinato sacerdote assieme al fratello Georg e l'8 luglio celebra la sua prima messa. Dopo aver insegnato teologia per 25 anni in numerose università tedesche e aver fondato con Hans Urs von Balthasar, Henry de Lubac e altri teologi la rivista internazionale di teologia Communio, nel 1977, 25 marzo, viene nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga. Il 27 giugno dello stesso anno è creato cardinale da Paolo VI. Nel 1981, 25 novembre, Giovanni Paolo II lo nomina prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel 2005, 19 aprile, succede a Giovanni Paolo II, morto il 2 aprile, con il nome di Benedetto XVI. L'11 febbraio 2013 dà l'annuncio che dal 28 febbraio lascerà l'incarico.
Numero di catalogo 85.244. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Josef Ratzinger, Benedetto XVI. 76.107. L'Europa di Benedetto nella crisi delle culture. 83.037. Gesù di Nazareth. 84.520. L'infanzia di Gesù. 85.208. Introduzione al cristianesimo. Numero di catalogo 85.252. Durata 920 minuti.
Michael Robotham. Il manipolatore. Time Crime 2013. Nuda, sotto una pioggia torrenziale, una donna parla al cellulare. È sul parapetto di un ponte, in bilico sui tacchi delle sue scarpe rosse. Sull'addome ha una scritta realizzata col rossetto. Puttana. Piange e supplica. Ma quando lo psicologo Joseph O'Loughlin le si avvicina per parlarle e cercare di salvarla, la donna gli sussurra solo una cosa. Lei non capisce. Poi si lascia cadere. Un drammatico suicidio, una brutta storia finita male. Ma a poche ore di distanza la figlia della donna si presenta alla porta del professor O'Loughlin, sostenendo che non si è trattato affatto di suicidio. A dispetto delle apparenze, lo psicologo le crede e inizia così a chiedersi chi ci fosse all'altro capo del telefono mentre la donna decideva di gettarsi nel vuoto. Chi è penetrato nella sua mente, manipolandola e plagiandola fino a spezzarne la vita? Quale oscuro piano si nasconde dietro questo insolito delitto e chi può avere tanta capacità di persuasione da indurre alla morte? Per il professor O'Loughlin comincia una sfida che coinvolgerà anche quanto gli sta più a cuore, la propria famiglia. Michael Robotham costruisce un thriller indimenticabile, avvincente in quanto assolutamente verosimile, coinvolgente perché scritto in modo superbo. Michael Robotham. Michael. M-I-C-H-A-E-L. Robotham. R-O-B-O-T-H-A-M. Nato in Australia nel novembre 1960, prima di dedicarsi alla scrittura, ha lavorato per diversi giornali e riviste in Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Come ghostwriter ha collaborato con politici, pop star, psicologi, avventurieri e personaggi dello spettacolo alla stesura delle loro autobiografie. Il suo primo romanzo, The Suspect, è stato tradotto in 22 lingue, mentre il secondo romanzo, Lost, ha vinto in Australia il premio Ned Kelly come miglior thriller del 2005. Nel 2008 Il manipolatore si è aggiudicato sempre il Ned Kelly Award come miglior thriller dell'anno. Per Time Crime è uscito anche Ogni goccia di sangue nel 2012.
Numero di catalogo 85252. Numero di catalogo 85255, durata 640 minuti.
Meg Donoghue, un soffio di vaniglia tra le dita. Garzanti 2012. Nessuno meglio di Annie conosce la magia di certi ingredienti. Nessuno meglio di lei sa che mescolando un pizzico di vaniglia, una spolverata di cioccolato, qualche fragola e la giusta quantità di zucchero si può cambiare una vita, far nascere un'amicizia, colmare un vuoto del cuore. È stata sua madre a insegnarglielo, è stata lei a passarle la ricetta segreta delle cupcakes. Annie era solo una bambina e si ricorda ancora di quelle sere passate a cucinare nella grande casa dei St. Clair a San Francisco, dove sua madre faceva la domestica. Quei dolci sono l'unico ricordo che le rimanga della madre, morta troppo presto, e di Julie, primogenita dei St. Clair, quasi una sorella per lei. Ma la loro amicizia è finita a causa di un tradimento imperdonabile. Sono passati anni da allora. Annie ha lottato per affermarsi, si è ribellata alle convenzioni, ha studiato per fare della sua passione e del suo talento un lavoro. Adesso è tornata a San Francisco e vuole realizzare il suo sogno, aprire una pasticceria. C'è una sola persona in grado di aiutarla, Julie. La ragazza, ormai avviata a una brillante carriera di donna d'affari, sta per sposarsi, ma non ci pensa due volte. Aiuterà l'amica, e forse questa sarà la chance per farsi perdonare. Ma funesti e inspiegabili incidenti cominciano ad accadere, uno dopo l'altro. Qualcuno sta cercando di sabotare in tutti i modi il loro progetto, perché i conti con il passato non sono affatto chiusi, e c'è un segreto che non è stato ancora svelato. Meg Donoghue possiede la ricetta per un romanzo indimenticabile, venduto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti fino a Polonia, Olanda e Germania, ha scalato in pochissimi giorni tutte le classifiche dei bestseller americane.
La stampa l'ha coronato come la grande scommessa dell'anno. Un soffio di vaniglia tra le dita è un vero gioiello. Una storia di amicizia e tradimenti, redenzione e famiglia, colpa e amore, che mostra la magia sottile e speciale di un dolce fatto con il cuore. Meg Donoghue. Meg. M-E-G. Donoghue. D-O-N-O-H-U-E. Nata e cresciuta a Filadelfia, vive a San Francisco con il marito e due figlie piccole. Un soffio di vaniglia tra le dita è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 85.255. Numero di catalogo 85.274. Durata 853 minuti.
David Baldacci, L'innocente. Time Crime, 2012. Un assassino spietato e una ragazzina. Esiste una coppia più letale? Una casa, una famiglia, una vita normale. Queste sono solo alcune delle cose che Will Roby non potrà mai avere. Un obiettivo impossibile da raggiungere, quasi quanto quelli che il lavoro gli impone. Narcotrafficanti, terroristi, ricchi sceicchi e criminali di ogni genere. Se gli Stati Uniti ordinano, lui esegue. E questi individui spariscono dalla faccia della terra. Ma cosa succede quando entra in gioco la coscienza e non premere quel grilletto innesca una serie di pericolose reazioni a catena? Roby dovrà scoprirlo presto. E non sarà solo. Con lui ci sarà una ragazzina dall'intelligenza acuta che tutto a un tratto rappresenterà una ragione di vita per l'uomo, tanto da spingerlo a mettere in gioco quello che di più prezioso possiede e che tante volte gli ha permesso di dedicarsi con tutto se stesso alla sua missione, la propria solitudine. Un vortice di azioni e colpi di scena. In un thriller dai risvolti internazionali che non mancherà di entusiasmare anche i lettori più esigenti del genere. David Baldacci. David. D-A-V-I-D. Baldacci. B-A-L-D-A-C-C-I. È nato a Richmond, in Virginia. Nel 1960. Ha esercitato per 9 anni la professione di avvocato a Washington prima di dedicarsi esclusivamente alla scrittura. Autore di 24 romanzi tradotti in 90 paesi, che hanno venduto circa 110 milioni di copie, David Baldacci è ai primissimi posti nella classifica degli scrittori di maggior successo della storia. Fa inoltre parte del Kindle Million Club, con 1 milione di copie vendute in ebook. Solo altri 9 autori nel mondo hanno raggiunto un risultato simile. David Baldacci vive a Vienna, in Virginia, con la moglie Michelle e i 2 figli. Dopo diversi romanzi pubblicati per Arnoldo Mondadori editore, con L'innocente esordisce nella collana Time Crime e torna in libreria con il suo ultimo romanzo.
Numero di catalogo 85.274. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. David Baldacci, 73.141. A casa per Natale. Numero di catalogo 85.285, durata 773 minuti.
Gavin Extens, Lo strano mondo di Alex Woods, Garzanti, 2013. Per Alex Woods la notte è un momento magico, l'unico momento in cui può gettarsi la paura alle spalle. Ogni notte si affaccia alla finestra per guardare le stelle. La stanza è invasa da libri di astronomia, la sua passione. Studiare le eterne e immutabili leggi che regolano l'universo è l'unico modo per fuggire dalla sua vita disordinata. Alex sa cosa significa essere strano. Non ha mai conosciuto suo padre e sua madre è una lettrice di tarocchi che l'ha cresciuto in un negozio pieno di candele, incensi e pozioni. E da quando ha 10 anni soffre di attacchi epilettici che riesce a controllare solo ascoltando musica classica ed enumerando i nomi delle costellazioni. A scuola i bulli lo perseguitano senza tregua. Un giorno, mentre fugge dall'ennesimo pestaggio, Alex cade e rotola in un giardino, devastando la siepe. Quando apre gli occhi si trova la canna di un fucile piantata in faccia. A imbracciare l'arma è il signor Peterson, un bislacco e arcigno vedovo. Un uomo solo, con una ferita nel cuore che non ha intenzione di rivelare a nessuno. Fra i due nasce la più improbabile delle amicizie, fatta di coltivazione di sostanze stupefacenti e letture dei romanzi più dissacranti. Ma quando il signor Peterson scopre di avere una grave malattia, per Alex giunge il momento di sovvertire tutte le leggi dell'universo e intraprendere il più strano dei viaggi, perché solo lui può salvarlo. Lo strano mondo di Alex Woods è un caso editoriale folgorante, venduto in tutto il mondo dopo Aste infuocate. Gavin Extens, giovanissimo autore inglese, ci regala un debutto che rimarrà incastonato nel cuore di ogni lettore come una gemma preziosa. Un romanzo surreale e struggente, un'amicizia bizzarra e profonda, un protagonista memorabile che, dopo l'ultima pagina, desidererete abbracciare e tenere per sempre con voi. Gavin Extens, Gavin, G-A-V-I-N, Extens, E-X-T-E-N-C-E. È nato nel 1982 e cresciuto nel villaggio di Swineshead, Lincolnshire, Inghilterra. Tra i 5 e gli 11 anni ha goduto di una carriera breve ma illustre come giocatore di scacchi, vincendo numerosi campionati nazionali. In trasferta in Russia ha vinto una sola partita. Dopo il successo mondiale del suo primo romanzo Lo strano mondo di Alex Woods, sta già lavorando al secondo.
Numero di catalogo 85.285. Numero di catalogo 85.287. Durata 348 minuti.
Daniel Glattauer, Le ho mai raccontato del vento del nord. Feltrinelli 2013. Un'email all'indirizzo sbagliato e tra due perfetti sconosciuti scatta la scintilla. Come in una favola moderna, dopo aver superato l'impaccio iniziale, tra Emmy e Rotner, 34 anni, sposa e madre irreprensibile dei due figli del marito, e Leo Like, psicolinguista reduce dell'ennesimo fallimento sentimentale, si instaura un'amicizia giocosa segnata dalla complicità e da stoccate di ironia reciproca, e destinata ben presto a evolvere in un sentimento ben più potente, che rischia di travolgere entrambi. Romanzo d'amore epistolare dell'era internet, Le ho mai raccontato del vento del nord descrive la nascita di un legame intenso, di una relazione che coppia non è, ma lo diventa virtualmente. Un rapporto di questo tipo potrà mai sopravvivere a un vero incontro? Daniel Glattauer. Daniel. D-A-N-I-E-L. Glattauer. G-L-A-T-T-A-U-E-R. È nato nel 1960 a Vienna e ha lavorato per 20 anni come giornalista prima di dedicarsi a tempo pieno alla letteratura. Nel 2006, con la pubblicazione di Le ho mai raccontato del vento del nord, è diventato un autore best-seller noto in tutto il mondo. Il romanzo ha scalato le classifiche internazionali, in Germania ha superato il 1 milione di copie vendute e ha riscosso un enorme successo anche come radiodramma, opera teatrale e audiolibro. L'attesissimo seguito, La settima onda, è stato scritto nel 2009, ottenendo altrettanto consenso.
Entrambi i romanzi sono tradotti in 36 lingue e pubblicati in Italia da Feltrinelli. Con Feltrinelli ha pubblicato anche In città zero gradi, 2011, e Per sempre tuo, 2012.
Numero di catalogo, 85.287. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Daniel Glattauer, 84.420. In città zero gradi. Numero di catalogo, 85.293. Durata 644 minuti.
Gianni Simuni, Il ferro da stiro, Tea 2012. Ormai in odor di pensione, il commissario Miceli, tra una cena di commiato e le ultime consegne all'ispettrice Grazia Bruni, chiamata a succedergli, sarebbe felice di chiudere la carriera in tutta calma e serenità. L'ultima cosa che si aspetta, a due settimane dal meritato riposo, è che proprio il suo più caro amico, l'ex giudice Petri, gli piombi in ufficio con una rugna. Ma Petri, al contrario di Miceli, non perde occasione per inseguire il colpevole di turno, e questa volta il pretesto gli giunge davvero per caso. Un ferro da stiro preso in prestito presso un elettricista in sostituzione di quello guasto di sua moglie, sul quale spiccano alcune piccole macchioline rosse. Ruggine o sangue? Attraverso una rapida analisi della scientifica non è difficile avere la risposta. Con quel ferro da stiro è stato colpito qualcuno, forse ucciso. Da qui prende l'avvio una complicata indagine per ricostruire a ritroso la strana storia di quel ferro da stiro e soprattutto dei suoi proprietari. È un caso di omicidio? Riusciranno i due a chiarire tutti gli aspetti di una vicenda intricata e dolorosa prima che Miceli debba passare il testimone? Gianni Simuni, ex magistrato, ha condotto quale giudice istruttore indagini in materia di criminalità organizzata, di eversione nera e di terrorismo. Presso Garzanti ha pubblicato Il caffè di Sindona, in collaborazione con Giuliano Turone. Questo è il sesto dei casi dell'ex giudice Petri e del commissario Miceli, pubblicati dalla TEA insieme alla serie dedicata alle indagini dell'ispettore Lucchesi.
Numero di catalogo, 85.293. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Gianni Simuni, 82.949. Commissario, domani ucciderò la Bruna. 85.302. Un mattino d'ottobre. 85.258. La morte al cancello. Numero di catalogo, 85.307. Durata, 1.571.
Barbara Taylor Bradford, Una vera donna. Sperling Paperback, 1990. Ormai anziana, Emma Hart è una delle donne più potenti del mondo, ma nella sua giovinezza era una semplice domestica. Sfruttando le sue doti non comuni di intelligenza e di iniziativa, è riuscita con dure lotte e sacrifici a creare un impero finanziario. Tanto successo non le ha tuttavia regalato la felicità. Fra amori sfortunati e matrimoni falliti ha dovuto sempre combattere da sola le proprie battaglie. Un personaggio indimenticabile in una grande, appassionante e intensa storia di ambizione, denaro e amore. Barbara Taylor Bradford. Barbara. B-A-R-B-A-R-A. Taylor. T-A-Y-L-O-R. Bradford. B-R-A-D-F-O-R-D. Nata a Leeds, in Gran Bretagna, ha iniziato la sua carriera professionale come giornalista. Nel 1979 ha scritto il suo primo romanzo, a cui ne sono seguiti molti altri, tutti di grande successo e spesso adattati per il piccolo schermo. I suoi libri sono usciti in più di 90 paesi e hanno venduto 75 milioni di copie nel mondo. www.barbarataylorbradford.com.
Numero di catalogo 85.307. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Barbara Taylor Bradford, 71.979. Una stella splende a Broadway. 81.459. L'amore non può attendere. 84.474. Passioni e tradimenti. 84.519. L'eredità di un sogno. Numero di catalogo 85.378, durata 433 minuti.
Mauro Dorato. Che cos'è il tempo? Einstein, Gödel e l'esperienza comune. Editore Carocci, 2013. Nella nostra esperienza, il presente è l'istante che separa ciò che non esiste più da ciò che non esiste ancora. E il suo continuo movimento scandisce il passaggio irreversibile del tempo. Secondo Einstein e Gödel, tuttavia, le due teorie della relatività riducono il presente ad un'illusione, e a parere di Boltzmann e di molti altri fisici, le leggi naturali non sono nemmeno in grado di distinguere la direzione del tempo che va dal passato al futuro da quella opposta. Si apre così un radicale conflitto fra tempo fisico e tempo della nostra esperienza, che il volume cerca di risolvere illustrando in modo chiaro e privo di tecnicismi le diverse teorie contemporanee. Mauro Dorato insegna filosofia della scienza all'Università degli Studi Roma III. Ha pubblicato articoli in riviste nazionali ed internazionali e per Carocci Editore La natura delle cose, con Allori, Laudisa e Zanghi. Seconda ristampa 2007. È membro di varie accademie scientifiche, presidente della Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza e condirettore della rivista European Journal for Philosophy of Science.
Numero di catalogo 85.378. Numero di catalogo 85.438, durata 454 minuti.
Cantalo forte. La resistenza raccontata dalle canzoni, di Gioacchino Lanotte. Non sono pochi quelli che sostengono che la resistenza non ha mai avuto ragione di cessare, nella misura in cui il fascismo non ha mai cessato di proporsi, dopo la sua caduta, in varie forme, politiche, sociali e culturali. Ecco allora l'importanza di raccogliere oggi in un'antologia le canzoni della lotta partigiana, quelle scritte nei mesi che vanno dal settembre 43 all'aprile 45, durante la lotta di liberazione, e quelle elaborate in seguito fino alle più recenti, che si richiamano alle vicende partigiane. Il libro inoltre individua le diverse anime della lotta di liberazione per ricostruire un quadro dettagliato delle formazioni partigiane, dei loro sentimenti, della loro idea di patria, delle somiglianze come delle differenze, senza sottacere o dimenticare le zone d'azione. Gioacchino Lanotte ha pubblicato con Peroni il volume Luigi Tenco, Un miracolo breve, Ricordi Publishing 2004. e i saggi La voce della piazza, in Cantare la storia, a cura di Storia e problemi contemporanei, numero 39, anno 18, Club 2005. Un boom al vinile sotto la mole. Un boom al vinile sotto la mole, in Il nostro concerto, di Peroni, Bruno Mondadori, 2005. E dimensioni istituzionali e strategie formative del mestiere d'arte in Canton Ticino, in A regola d'arte, a cura di Colombo, Vita e pensiero, 2005. Presso la Facoltà di Scienza della Comunicazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano tiene attualmente un ciclo di esercitazioni in storia contemporanea sull'uso storiografico della canzone. È autore di un laboratorio di sperimentazione didattica dal titolo La storia nella canzone, inserito nell'iniziativa La musica nella didattica, curata dalla provincia di Milano.
Numero di catalogo 85.438. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Gioacchino La Notte, 85.343. Il quarto fronte, musica e propaganda radiofonica nell'Italia liberata, 1943-1945. Numero di catalogo 85.459, durata 416 minuti.
Stefano Catucci, Imparare dalla Luna, Quod Libet 2013. I progetti di ritorno imminente sulla Luna rivelano la nostra tendenza a musealizzare il passato più recente, a guardare ogni cosa con gli occhi del turista e a trasformare ogni residuo in un oggetto estetico. Stefano Catucci insegna estetica presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Roma La Sapienza. Ha pubblicato, fra l'altro, Introduzione a Foucault, la terza, 2001, e Per una filosofia povera, Bollati Boringhieri, 2003. Collabora con Rai Radio 3 come conduttore di programmi culturali e musicali.
Numero di catalogo 85.459. Numero di catalogo 85.481, durata 220 minuti. Kant, a cura di Tommaso Tuppini, editore RCS Media Group, 2014. Ogni interesse della mia ragione, tanto quello speculativo quanto quello pratico, si concentra nelle tre domande seguenti. Che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Che cosa ho diritto di sperare? Kant è l'autore di una rivoluzione copernicana nella storia del pensiero dell'Occidente, avendolo fatto transitare dall'Evo moderno, ancora erede del Medioevo, a quello contemporaneo. Spazzò via il convincimento che esista un ordine fisso di origine divina che appartiene tanto al discorso, alle nostre rappresentazioni, quanto al mondo, e ha insegnato che il fondamento dell'universalità e della necessità delle nostre conoscenze, ha sede nella ragione, vista non più come una facoltà di pensiero guidata dall'esperienza e legata ad essa, ma come quel riferimento che prescrive norme e condizioni per valutare i dati dell'esperienza stessa. Tommaso Tuppini insegna filosofia all'Università di Verona, dove è anche responsabile scientifico del centro di ricerca Orfeo, suono, immagine, scrittura. Ha tenuto lezioni e conferenze in vari paesi europei, negli Stati Uniti e in Brasile. È autore di Ludwig Klages, L'immagine e la questione della distanza, Franco Angeli, Milano, 2003. Kant, Sensazione, realtà, intensità, Mimesis, Milano, 2005. Essere uno, essere due, Eros e bellezza, Qui Edit, Verona, 2009. Jean-Luc Nancy, Le forme della comunicazione, Carocci, Roma 2012. È coautore di Deleuze e il cinema francese, Mimesis Milano 2002. Numero di catalogo 85.481, traccia 38.
Nell'intento di rispondere sempre meglio alle esigenze degli utenti, il Centro Nazionale del Libro Parlato offre agli stessi, attraverso la compilazione di un form presente sul sito www.uicechi.it, la possibilità di richiedere la produzione di opere che, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno essere realizzate nei nostri studi di registrazione. Alla luce del successo riscosso dall'iniziativa In Parola, il Centro Nazionale del Libro Parlato, una volta ricevuta la richiesta mediante il form o tramite e-mail o ancora mediante segnalazione inoltrata a mezzo telefono, dopo aver preso in carico la produzione dell'opera, provvederà tramite un proprio addetto a comunicare via e-mail o telefonicamente all'interessato la data d'inizio e la previsione del completamento della lavorazione. È fatto obbligo, pertanto, di comunicare al centro un proprio recapito telefonico o di indirizzo e-mail. Diversamente le richieste non potranno essere prese in considerazione. Successivamente, una volta terminata la produzione del libro, l'utente verrà contattato, informato della disponibilità dell'opera e gli saranno fornite le indicazioni per la sua acquisizione. Centro di distribuzione territorialmente competente o sezione di appartenenza se abilitata al download. Il Centro Nazionale del Libro Parlato resta a disposizione per accogliere ogni suggerimento da parte dell'utenza, finalizzato ad arricchire un fondamentale strumento di emancipazione culturale.
Traccia 39. Nuovo presidente nazionale UICI. Eletto il nuovo presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti Onlus. Sabato 15 marzo, dopo 28 anni, l'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti Onlus, a seguito delle dimissioni rassegnate per motivi di salute dal professor Tommaso Daniele, ha eletto, come da statuto, mediante il proprio Consiglio nazionale, il sesto presidente del sodalizio. La scelta dei consiglieri nazionali è caduta sul dottor Mario Barbuto, il quale ha riportato ben 27 voti rispetto ai 14 ottenuti dall'altro candidato, il vicepresidente nazionale avvocato Giuseppe Terranova. Il nuovo presidente dovrà tra l'altro traghettare l'associazione alla quale è demandata per legge la tutela e la rappresentanza dei diritti morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti al prossimo congresso nazionale previsto per il 2015. L'Unione, in questo frangente difficile, necessitava di una guida sicura. Il sodalizio deve essere pronto ora ad affrontare le nuove e più ardue sfide poste anche dalle prossime leggi finanziarie 2014 e 2015, oltre che dal processo di riforma politica ed economica che riguarderà l'intero Paese e che non può trovare il sodalizio in posizione di attesa o di retroguardia. Per queste considerazioni fondamentali occorreva eleggere una persona in grado di guardare all'oggi con la massima attenzione e che, contemporaneamente, potesse preparare quel domani associativo, ritenuto ormai unanimemente indilazionabile per il futuro stesso dell'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti. La persona in grado, in questo momento, di rappresentare più di ogni altra questo spirito e che possiede i requisiti adeguati ad assumere oggi il ruolo e il compito di presidente nazionale è proprio Mario Barbuto. Egli infatti è in grado di rappresentare a pieno l'unità dell'associazione da nord a sud, di interpretare il delicato momento fra innovazione e continuità, di ricoprire la carica con la dovuta prudenza e il necessario coraggio. Mario Barbuto possiede un grado elevato di esperienza professionale, tecnica, politica, associativa e manageriale. Ha operato per molti anni con efficacia e con successo a tutti i livelli dirigenziali della nostra struttura associativa sul piano provinciale, regionale e nazionale. Ma chi è Mario Barbuto e qual è stato il suo percorso all'interno dell'associazione? Lo spiega egli stesso. All'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti devo tanto, tantissimo, per certi versi, tutto. L'istruzione, il lavoro, le soddisfazioni professionali, l'integrazione sociale sono i frutti più preziosi che questa nostra associazione mi ha donato nell'arco dei 45 anni di mia appartenenza. Per quanta dedizione io possa mettere nel servirne gli scopi e gli obiettivi, non sarò mai in grado di ricompensare per intero l'Unione di tutto il bene che da essa ho ricevuto. Il bene di vivere una vita pressoché normale, di conservare tutta la mia dignità di persona e di cittadino, di godere di un'autonomia personale straordinaria, nonostante il grave handicap dovuto alla minorazione visiva. Bambino del profondo sud, ho trovato a Catania, la mia città d'origine, un istituto che mi ha accolto per 8 anni e ha provveduto alla mia istruzione di base, dotandomi degli strumenti per affrontare un più impegnativo corso di studi a Bologna, città del nord, vagheggiata e temuta allo stesso tempo. Bologna, una città che mi ha catturato col fascino delle sue architetture e il calore della sua gente, offrendomi un titolo, una casa, un lavoro, una vita sociale degna d'essere vissuta. Un lavoro in posizione apicale nel più importante e famoso istituto dei ciechi d'Italia, il Francesco Cavazza, che mi ha regalato esperienze professionali e relazioni umane straordinarie. Gestire un bilancio annuale di alcuni milioni di euro, amministrare un patrimonio immobiliare di qualche centinaio di unità urbane ed agricole, coordinare un gruppo di una trentina di dipendenti e collaboratori impegnati in attività tanto diverse, quali la formazione professionale, il supporto all'integrazione scolastica, la produzione e la distribuzione di ausili tiflotecnici, la produzione e distribuzione di prodotti librari, le iniziative culturali, sportive e del tempo libero. Una città, Bologna, dove ho avuto l'onore, la gioia e la soddisfazione di essere eletto nel Consiglio Comunale, nel quale ho lavorato come vicepresidente della Commissione Bilancio e come componente della Commissione Servizi Sociali. Una città dalla quale ha preso il via il mio impegno associativo circa 40 anni or sono, nelle varie e successive funzioni di presidente provinciale, vicepresidente regionale, componente del Consiglio nazionale e della Direzione nazionale. Proprio in quest'ultimo ruolo, tra l'altro, ho avuto dal presidente Daniele l'incarico di creare il sistema informatico dell'Unione, del quale mi reputo molto modestamente una specie di papà e grazie al quale, già nel 1995, la nostra associazione risultava dotata di un proprio sito internet e di una rete di posta elettronica estesa alle sedi regionali e alle sezioni provinciali. Per motivi professionali ed associativi, ho anche avuto l'opportunità di viaggiare molto all'estero e di entrare in contatto con numerose e variegate realtà del mondo delle organizzazioni per ciechi e per ipovedenti in Europa, in America e in Africa, dando così ulteriore corpo al mio personale bagaglio di esperienze e di conoscenze nel settore. Oggi, pertanto, come mai in passato, credo sia venuto per me il tempo di porre la mia modesta persona e la mia umile esperienza al servizio dell'Unione in modo totale e a livello più alto, restituendo così almeno in parte, con il lavoro e con l'impegno, quanto di prezioso ho ricevuto nel corso di un'intera esistenza. Conservatore nei valori, ma assolutamente aperto e progressista, così si esprime il nuovo presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Come ha detto e scritto più volte Tommaso Daniele, è tramontato il tempo dell'uomo solo al comando. Mai più dunque un presidente solitario, unico traino di un pesante rimorchio. Al contrario, invece, un gruppo dirigente compatto, operoso, determinato, alla guida dell'Unione, al servizio della causa dei ciechi e degli ipovedenti italiani. L'Unione, per fortuna, è una struttura associativa fondata su principi democratici, grazie ai quali le più alte cariche si raggiungono solo col consenso e col sostegno delle maggioranze, auspicabilmente ampie, significative e qualificanti. La mia disponibilità è totale, il mio impegno garantito. Al dottor Mario Barbuto, nuovo presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, associazione storica che, a ben 94 anni, formuliamo i migliori auguri di buon lavoro. Avete ascoltato Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.